Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permette di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi, il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Eccoci qua, è arrivato un nuovo venerdì e una nuova puntata del podcast. Sono felice che tu sia qui e che abbia deciso di passare del tempo in compagnia di questo canale, di questo spazio di condivisione. Oggi è una di quelle giornate partite lente, veramente lente, in cui si percepisce che un mese sta finendo, sta arrivando agli sgoccioli, senza in realtà bisogno di osservare il calendario. E questa puntata nasce proprio per prepararci tutti insieme in un qualche modo. È un rinnovo, è un invito rinnovato anche a me ovviamente, a cambiare approccio per l'inizio di un nuovo mese, che in realtà può essere, si può applicare ad ogni inizio, che sia l'inizio del mese, l'inizio della settimana, dell'anno, del giorno singolo, perché ogni inizio rappresenta la possibilità di cambiare approccio, attitudine, se qualcosa ad oggi sta continuando a fluire in un modo che però non ci permette di arrivare laddove vogliamo arrivare, che sia nella nostra evoluzione personale, che sia nella nostra crescita spirituale, che sia in nel raggiungimento di un obiettivo. Prima però di cominciare, se ancora non l'hai fatto, ti invito ad attivare la campanella qui sul canale da cui mi stai ascoltando per ricevere in anteprima gli aggiornamenti su quando esco le nuove puntate e soprattutto se hai voglia di passare su Instagram a Beatrice_Mazza potrai cogliere degli spunti di riflessione quotidiani, ma soprattutto avremo la possibilità di confrontarci, condividere ciò che nasce anche da questa puntata e sappi che spesso questi episodi, titoli, temi prendono proprio vita da ciò che condividete voi con me, da domande, curiosità o anche da un bisogno di consiglio, di un cambio di prospettiva. Quindi questo è il motivo per cui oggi ho deciso di portarti questa puntata, perché mi è stata chiesta. Infatti ti racconto, prima di entrare nel vivo del tema, il come è nato questo episodio. Qualche giorno fa, ormai 2 settimane fa, ho condiviso in una storia il fatto che ultimamente si è delineato in me un nuovo obiettivo inerente al movimento consapevole. E essendo stata una sportiva a livello agonistico, devo ammettere che ho avuto per anni ovviamente molti obiettivi inerenti alla corsa, alla performance e alla prestazione fine a se stessa, no? Al cronometro. Al tempo stesso però, quando ho smesso di fare agonismo nel 2018 e ovviamente avendo smesso di essere un atleta, ho dovuto anche iniziare in un qualche modo a pormi degli obiettivi sportivi personali che mi consentissero di cambiare rotta, ovvero di avere comunque un mio obiettivo nonostante non avessi più una competizione a giugno, una competizione a settembre, una finale nazionale assoluta e delle gare a squadra. Quindi mi dovevo dare degli obiettivi personali, piccoli o grandi che fossero, e inizialmente devo ammettere che non ci riuscivo proprio, cosa che capita a tantissimi ex sportivi agonisti di qualunque specialità. Quando si smette di fare agonismo, in un qualche modo è come se avvenisse una sorta di sindrome del foglio bianco per lo scrittore, ovvero prima era così facile fare una cosa, darsi degli obiettivi, continuare a essere motivati. Nel momento in cui cade il riferimento della gara, della prestazione, della medaglia, del podio, ecco che allora diventa veramente complicato trovare la propria dimensione nell'essere uno sportivo, ma non essere più un agonista. Non so se mi sono spiegata. E quindi sono tanti gli atleti che passano dall'allenarsi ogni giorno all'inattività completa. Ho seguito molte donne che erano ex sportive e che hanno avuto questo problema. E ovviamente questo può durare per sempre o, ci auguriamo, per un periodo. E quindi lo stesso, in realtà, il darmi obiettivi lo ho sempre fatto in modo molto più facile nella mia vita personale e professionale, perché non ho mai avuto una carriera d'agonista, quindi è sempre stato molto più semplice trovare il modo di darmi dei singoli obiettivi semestrali, annuali, mensili nell'ambito lavorativo. Quindi questa parte in realtà è sempre stata facile. Quindi su Instagram, tornando alle fila del discorso se non mi perdo, ho condiviso una storia di me mentre correvo e ho scritto che finalmente quest'anno ho trovato il mio obiettivo. È un obiettivo che ovviamente mi sta aiutando a mantenere alta la motivazione intrinseca nell'allenarmi, nel trovare il tempo per farlo, nonostante una mia attività, un lavoro in proprio, 2 bimbe molto piccole. E una ragazza mi ha risposto a questa story chiedendomi: ma Bea, tu ci parli sempre delle intenzioni, anche nella pratica dello yoga, ma quindi gli obiettivi non sono in contrasto con le intenzioni? Ed è una domanda bellissima a cui ho deciso di rispondere qui, perché ho ringraziato subito questa ragazza per lo spunto, perché effettivamente può essere un tema in cui la differenza tra obiettivi e intenzioni sembra sottile, sembra un confine sottilissimo, quando in realtà ci passa in mezzo un mare, una cosa, sono due cose completamente diverse, ma che nella nostra quotidianità, nella nostra visione occidentale, forse risultano difficili da separare e da prendere una accanto all'altra e vedere che vanno a braccetto invece che essere in contrasto. Quindi ho deciso di partire da questo spunto, da questa domanda, anche qui per cercare di sradicare alcuni falsi miti che riguardano sia il mondo della spiritualità o di ciò che riguarda avere un'attitudine a notare e a vivere anche il piano più sottile dell'esistenza, ma al tempo stesso voglio anche in un qualche modo spezzare una lancia a favore di chi ha obiettivi personali anche ambiziosi e magari non si è mai chiesto come poter affiancare a questo obiettivo un'intenzione affinché quell'obiettivo sia ancora più in un qualche modo illuminante per il cammino personale. Quindi intenzioni e obiettivi non solo nella mia visione convivono proprio quotidianamente, ma vanno a braccetto, vanno di pari passo e sono l'uno un aiuto, un sostegno per l'altro. Immaginate due binari del treno, vanno paralleli e affinché il treno corra veloce su quei binari è importante che siano costantemente allineati e vengano ritarati in caso qualcosa cambi. Ecco, la mia visione ovviamente non è qualcosa di fisso, ti ricordo, non è né l'unica visione, né la visione più giusta, né la migliore, né la visione che devi seguire tu. Ma qui condivido questa. Come sempre sottolineo che ciò che arriva qua, ciò che porto qua, deriva dalla mia esperienza, ma anche dall'esperienza di tutte le persone che ho accompagnato in questi quasi 10 anni di cammini evolutivi e trasformativi attraverso il movimento del corpo e la consapevolezza di se stessi. E quindi negli anni ho potuto osservare prima su di me, ma poi anche da vicino nel vissuto di chi ho accompagnato, che avere un obiettivo e un'intenzione nello stesso momento, seppur diversi, è uno dei mix migliori per riuscire ad avanzare con soddisfazione nella vita, tenendo sia alta la motivazione ma restando allineati alla nostra vera natura. E questo secondo me è il passaggio fondamentale. Nel mio passato, quando ero un agonista, c'erano obiettivi prestativi fin troppo chiari. Avevo i miei goal da raggiungere, ovviamente erano tempi cronometrici, graduatori, ideali di classifica, convocazioni a gare, manifestazioni e tanto altro, ma non avevo mai avuto un'intenzione da affiancare a quegli obiettivi. Io non sapevo neanche cosa fosse un'intenzione, quindi partiamo da questo presupposto. Ma idem nel mio percorso di studi al liceo, all'università e poi inizialmente nel mondo lavorativo, l'obiettivo, se c'era, era qualcosa di concreto, era un obiettivo, non era un'intenzione, a tal punto che quando studiavo davvero bene e approfonditamente e nelle materie che preferivo, che più adoravo, come per esempio fisiologia, medicina dello sport, se il voto che ricevevo a un esame non rispecchiava la mia preparazione, io rifiutavo il voto e mi ripresentavo, nonostante quel voto qualunque persona avrebbe detto prendo e porto a casa, perché a quei tempi per me l'unica cosa accettabile era il 30, perché il 30, con o senza lode, significava che il professore che avevo davanti riconosceva, stava riconoscendo la mia preparazione. Inutile dire che questo ha creato in me un'eterna rigidità e uno stacanovismo poco sano, perché in un qualche modo ad oggi posso osservare che quella studentessa fuori sede che sono stata e che vorrei abbracciare fortissimo, in realtà rifiutava quel voto solo per un riconoscimento esterno, perché quel rifiutare un voto era solo fine al sentirmi dire che ero perfettamente preparata. In realtà tra quei due appelli che facevo, il primo in cui rifiutavo il voto e il secondo in cui prendevo il voto con o senza lode, cioè 30 comunque il voto massimo, non studiavo di più, non ripassavo, ma quel voto diverso rispecchiava la persona che mi aveva interrogato, il suo sentire, anche il suo mood del giorno, perché magari quel giorno si era, quando mi aveva dato 23, si era svegliato col piede storto oppure aveva avuto problemi a casa, siamo tutti esseri umani, no? E quindi in realtà quello che vorrei dirti è che la stessa cosa era e stava accadendo ed è sempre accaduta per me, per esempio, durante le competizioni sportive, ovvero per me il massimo, il fare il massimo, l'essere soddisfatta si basava quasi sempre su ciò che facevano gli altri piuttosto che su ciò che facevo io, anche perché la mia disciplina aveva e ha due, aveva, ovviamente non è più mia, però ha ancora quella disciplina, due grandi, secondo me, metri di paragone, cioè ha un metro di paragone oggettivo e uno soggettivo, come tutte penso le discipline sportive, ma anche come tutte le attività nella vita, se ci pensi, ora mi spiego meglio. Da una parte c'è il tempo finale, il tempo cronometrico, la posizione della gara, la medaglia, e quindi questo può essere in un qualche modo un parallelismo con l'obiettivo. Ma poi c'è anche, nel caso dei 400 ostacoli, per esempio la ritmica, il numero di passi tra gli ostacoli, il come ti senti nella gara, il dispendio energetico finale, il come arrivi all'ultimo ostacolo, all'ultima barriera, e questo secondo me potrebbe essere molto un parallelismo con l'intenzione, perché non ha a che fare con un qualcosa che è valutabile in termini metrici o cronometrici dall'esterno, e quindi questo in realtà può accadere anche nella vita, non solo il voto che prendi all'università, non solo la posizione che ricopri al lavoro, la carriera, la promozione che ricevi, ma c'è anche l'altro lato della medaglia che ha più a che fare con l'intenzione, ovvero come tu ti senti, come tu arrivi. Perché sto entrando così tanto nei dettagli? Perché forse ancora non mi sono riuscita a spiegare, ma spero di riuscire a diventare più chiara ora. Questo parallelismo con la mia disciplina che ho praticato per tantissimi anni mi aiuta a condividere con te una metafora su ciò che significa per me, ripeto per me, avanzare nella vita avendo un obiettivo e avendo anche un'intenzione che viaggino su binari paralleli costantemente. L'obiettivo, come ti dicevo, è qualcosa di misurabile, specifico, chiaro, netto, nero su bianco, lo posso mettere lì e può essere valutato. Cioè, come nell'atletica era il cronometro, la posizione, la qualifica, piuttosto che l'arrivare top, a una tot posizione nel ranking italiano, europeo o quant'altro. Ecco, per me questo è sempre stato chiaro, l'ho sempre avuto, perché la nostra società ci educa all'obiettivo, ci educa alla prestazione, la scuola è basata sul voto e il voto quindi diventa un obiettivo che trasliamo poi e trasportiamo in ogni ambito della vita. Ma attenzione, perché in quel momento a me mancava l'intenzione nel mio essere sportiva, l'ho trovata poi incontrando lo yoga, la mindfulness, la spiritualità. Quindi mentre l'obiettivo è oggettivo e può essere valutato, al contrario, per me avere un'intenzione assomiglia al desiderio più profondo dell'anima. È quell'invito a fare ciò che si fa, ogni azione, per una connessione più profonda con chi siamo. Che nel caso, per esempio, della mia gara di atletica, poteva essere, per esempio, portata nel sentirmi leggera e piena di gioia mentre affrontavo una gara, cosa che non era perché ero completamente schiava dell'ansia da prestazione. E la stessa cosa nell'università o nel lavoro. Quindi, uscendo dalla metafora dell'atletica, che spero possa avermi aiutato a capire, a portarti questo concetto che è molto comunque come posso dire metaforico e molto filosofico, entriamo nel vivo, quindi ti faccio degli esempi. Per esempio, l'obiettivo o gli obiettivi, come dicevo poco fa, essendo qualcosa di concreto e tangibile e misurabile, possono essere qualcosa che hanno a che fare con la misurazione di una performance, perché siamo sempre una visione occidentale della vita. Qua abbiamo prettamente, come ti dicevo prima, anche per la scuola, una visione molto occidentalizzata. E quindi, che sia in ambito lavorativo, personale, di studio, di carriera o di guadagno economico o anche di goal familiare o come coppia, c'è un qualcosa da raggiungere, c'è una meta da raggiungere. Mentre l'intento per la mia visione è un sentimento che risuona con la nostra energia, con il nostro sé più autentico, con la nostra vera natura, ma non lo si trova alla fine di un percorso, è qualcosa che ci permette di avanzare, è quel carburante interiore che quando lo abbiamo noi possiamo veramente fare quel passo avanti, e quella capacità di portarci sul percorso e camminare sapendo che quel percorso e quell'obiettivo sono ciò che ci permettono di restare allineati alla nostra vera natura. E passiamo un attimo all'etimologia della parola intenzione, che ci porta a un termine latino che deriva da intendere, cioè tendere verso, mirare a. Per quello ti dicevo che non è qualcosa l'intenzione che trovi alla fine del raggiungimento dell'obiettivo, è qualcosa che ti permette di tendere verso quell'obiettivo. Arrivare a un obiettivo senza un'intenzione è veramente difficile, parola di chi ci è passata per anni e si è scontrata con tutte le sensazioni di discomfort e le manifestazioni di disagio di un corpo a cui mancava un una vera motivazione che andasse oltre al raggiungimento in un qualche modo ateo e puro di quell'obiettivo tanto per. Ecco, nello yoga spesso ci viene presentato il sankalpa. Il sankalpa deriva dal sanscrito san, la verità più alta, e kalpa, la promessa è vuota. Quindi il sankalpa è un impegno, una promessa che si fa a sostegno della verità di chi siamo, la verità più profonda della nostra anima. E ovviamente il sankalpa è un desiderio profondo, è un desiderio dell'anima, non dell'ego, mentre l'obiettivo giustamente è qualcosa che è appannaggio della nostra mente, del nostro piano razionale. Cioè io nell'obiettivo ci arrivo avendo nella mia mente, nella mia parte razionale, ben chiara i tasselli da fare, ma se io non ho una connessione profonda con chi sono, in un qualche modo potrei travolgere tutto quello che si mette tra me e l'obiettivo solo perché devo arrivare là e sono completamente immerso nella mente, nell'ego, a tal punto da non sentire poi il mio corpo, da non essere connessa al mio corpo. Quindi, come ti dicevo, l'anima risuona con ciò che non risuona con ciò che è materiale tangibile, ma con ciò che è più sottile, che appartiene ai nostri corpi, al corpo mentale, al corpo energetico, al corpo fisico, al corpo spirituale. Ed ecco perché per me è necessario avere ben chiara la distinzione tra intento ed obiettivo, ma averli entrambi, averli ben chiari e imparare a farli coesistere, affinché nel momento in cui cadiamo troppo nell'ego, nella mente, noi possiamo tornare all'anima. Ricordarci qual è quell'intenzione, ma perché io sto andando là, ma perché ho così tanta fretta di arrivare, aspetta che torno al mio intento. E nel momento in cui invece sono troppo nell'intento e magari sono immobile, non riesco ad avanzare, a raggiungere i miei obiettivi, ad avere successo, allora posso disciplinarmi, alzare la motivazione e avanzare, perché essere ambiziosi non è qualcosa di sbagliato, questo lo vedremo tra poco, perché io sono sicura che nel tuo pensiero ti sarà capitato di associare al pensiero, alla persona spirituale, la mancanza di obiettivi. Capita sempre, per esempio, sentir dire quella persona è spirituale fa pensare a una persona che vive isolata dalla società, in un eremo, in una montagna, che se ne frega degli altri, senza lussi, senza disponibilità economica, senza pagare le tasse banalmente. Però non so se questo risuona con la tua storia, ma fino a 15 anni fa, quando si parlava di spiritualità, di yoga, l'inconscio collettivo muoveva le persone a pensare questo, muoveva le persone a credere che una persona spirituale fosse una persona sconclusionata, fosse una persona non radicata. Ecco, la spiritualità, per come ve la presento io, per come guido i miei percorsi di yoga, di evoluzione spirituale per le anime in cammino attraverso il corpo, è una spiritualità totalmente incarnata. Essere spirituali nella mente significa di nuovo nutrire l'ego, bisogna essere spirituali radicandosi nel corpo. E quindi ti dico questo perché mi è successo sì di incontrare persone, ho avuto anche partner che erano in un qualche modo così spirituali ma sradicati, e quindi in realtà io ne ero totalmente attratta da questo mondo, ma in realtà poi mi trovavo a avere la mia ambizione che diceva: ehi, ma scusa, io ho ambizioni nella vita, come faccio se devo lasciare andare tutto, se devo vivere isolata, se non devo avere rapporti con gli altri, se devo essere costantemente nel qui e nell'ora ma senza un obiettivo tangibile e concreto. Ho avuto questa forte scissione nella mia vita, pensavo di dover avere solo intenti e io in realtà ho sempre avuto molti obiettivi, e quindi mi sono trovata a dire: ma quindi tutto quello che ho fatto fino adesso è sbagliato? No, in realtà no. Per molte filosofie, per molte religioni, ancora oggi purtroppo si tende a presentare una spiritualità, una religione senza obiettivi, motivo per cui per esempio tantissime persone hanno problemi coi soldi. Ho registrato un episodio sull'energia del denaro, però tantissime persone spirituali o tantissime persone anche non spirituali fanno fatica a parlare di denaro, fanno fatica a chiedere i soldi che gli spettano per un lavoro, fanno fatica a pensare al denaro come qualcosa di giusto e lo vivono come qualcosa di sporco. E questo, se non altro, è comunque un retaggio della spiritualità in un qualche modo non incarnata nel corpo, non radicata, vorrei chiamarla così oggi, perché l'unico modo in cui mi posso spiegare. E quindi ti dico tutto questo perché io credo che il pensiero di dovervi, che se una persona è spirituale, ha intenzioni, non possa raggiungere niente nella vita, ancora tiene in gabbia, in scacco tantissime persone che si vogliono avvicinare alla spiritualità ma hanno paura di dover rinunciare, che ne so, al dottorato, alla promozione, alla villa su due piani. Cioè ognuno ha degli obiettivi che non vanno né giudicati né sono minimamente sindacabili da fuori, quindi Penso che ciò che fa la differenza, e ripeto, è un mio pensiero, sia il fatto che nel momento in cui io ho un obiettivo, riesco comunque a ricordarmi che anche mentre viaggio verso quell'obiettivo, che può essere la promozione, può essere la casa, la macchina più grande, può essere anche qualcosa di meramente materiale, io so che in realtà non è il raggiungimento di quel qualcosa o la macchina che mi farà felice, ma il fatto di avere un'intenzione allineata all'essere nella gioia mentre io lavoro per avere quella promozione, mentre guadagno per comprarmi quella casa, mentre, non so, faccio quel qualcosa, io sto nell'attitudine in cui vorrei sentirmi là, perché se io aspetto di, l'ho già detto mille volte, lo si sente ovunque, ma se io aspetto di essere felice nel momento in cui raggiungerò un obiettivo, va da sé che non sarò mai felice, cercherò sempre qualcosa di più, perché l'ego non si placa, non placa il suo bisogno di onnipotenza. Quindi ecco, questo stereotipo, lo stereotipo della spiritualità non incarnata, del fatto che se sei spirituale non puoi avere obiettivi, potrebbe aver tratto in inganno molte persone, come è capitato a me nei tempi. Pensavo quindi che l'ambizione nella vita o nello sport fossero in contrapposizione con una via più autentica del sé, del sentire, del cuore. Ho imparato però nella via del sacro femminile che non vi è mai separazione tra le cose, che non si è o questo o quello, che quindi la separazione, l'obiettivo o l'intenzione è nella mente di chi osserva. Obiettivo e intenzione vanno di pari passo, e così sono tornata ad avere sia intenzioni che obiettivi. Quindi se si è spirituali, se si ha un credo più profondo, non significa dover rinunciare, come dicevo prima, alla carriera, a condividere i propri doni, a uno stipendio alto, a una relazione sana, al fatto di avere, di essere rispettata dai propri figli, no? Questo è qualcosa che capita spesso nella spiritualità di cui ti parlavo prima. Fidarsi, per esempio, dell'insegnante o di ciò che ci viene proposto senza sentire se quel qualcosa è vero per noi, se quel qualcosa è vero per me. Io ti invito sempre a mettere in discussione fino all'ultima parola che senti in questo podcast, perché magari tenderesti a fidarti, perché ormai sei qua da anni, a fidarti delle mie parole. No, mettile in discussione. Queste parole sono giuste per te o no? Risuonano con la tua anima o no? E se non risuonano, fidati del tuo istinto. Anche qui, se non sai cos'è l'istinto, se non hai idea di come fidarti del tuo istinto, trovi un episodio anche su questo, ti lascio il link in descrizione per andare ad ascoltarlo se ancora non l'hai ascoltato. Quindi far andare di pari passo obiettivi e intenzioni è uno dei più grandi doni che possiamo fare a noi stessi. Per esempio, se il mio obiettivo può essere riuscire a scrivere un libro di successo, che è qualcosa di misurabile, giusto? Io posso riuscire a scrivere un libro o no, e soprattutto posso poi a distanza di 6 mesi valutare se quel libro è di successo o non è di successo. Ma mentre io ho questo obiettivo, cioè pubblicare un libro di successo, posso affiancare un'intenzione. Per esempio, l'intenzione è pubblicare un libro, ma questo libro deve aiutare le persone, deve aiutare le persone a cambiare prospettiva, deve essere un libro che aiuti gli altri, oppure deve essere un libro che porti rivoluzione, deve essere un libro che, cioè l'intenzione deve essere qualcosa che mi aiuta a uscire dalla gabbia del devo a tutti i costi pubblicare un libro, non importa di cosa parla questo libro. No, se io ho un'intenzione chiara, riesco a uscire dalla gabbia dell'ego che deve per forza riuscire a fare una cosa, non importa come, non importa se, non importa quando. Quindi nel momento in cui io riesco a avere questa intenzione, il mio obiettivo non sfocerà in un'aspettativa sovradimensionata, un'aspettativa che mi travolge, perché mi connetto al mio sentire, io riesco a capire che posso veicolare le mie conoscenze per aiutare gli altri, per aiutare gli altri a stare meglio, e va da sé che se un giorno io non dovessi sentirmi bene, per esempio c'è un giorno in cui mi sveglio, non sto bene e potrei o sforzarmi di continuare a scrivere questo fantomatico libro da pubblicare oppure riposarmi. Ecco, se io mi connetto al mio sentire, so che questo libro deve aiutare a far stare bene gli altri, deve aiutare gli altri a stare bene, non posso forzarmi a scrivere anche nel giorno in cui io per primo non sto bene, ma come posso insegnare qualcosa agli altri se non ho insegnamenti, no? Si dice predicare bene, razzolare male. Ecco, quindi nel momento in cui io ho chiara l'intenzione e l'obiettivo, li farò andare di pari passo, riuscirò a scrivere qualcosa che avrà come fine ultimo, oltre al successo, oltre al fatto di essere pubblicato, anche ovviamente il fatto di aiutare gli altri a stare meglio. Allora il feedback finale non sarà solo quante copie sono state vendute, ma saranno anche quanti feedback io ricevo di persone che sono riuscite ad aiutare. Non so se questo episodio fitta con te, perché sicuramente tu mi dirai, ma io mica voglio scrivere un libro, però mi è venuto così perché secondo me è una cosa che molto spesso può essere, si può applicare questo parallelismo a tanti ambiti, però entriamo ancora di più nel concreto. Tu non vuoi scrivere un libro, ma magari vuoi muovere il tuo corpo con costanza, vuoi cambiare lavoro, vuoi avere una promozione, oppure vuoi migliorare la tua composizione corporea e entrare in quella taglia che per te significa sentirti a tuo agio col tuo corpo e quindi nessuno ti deve giudicare, non è né giusto né sbagliato. Ecco, tutti questi obiettivi di cui ti ho appena parlato sono misurabili. Misurabili in un timing, in un tempo che ti devi dare, che ne so, 3 mesi, 6 mesi o 12 mesi. Alla fine di questo tempo tu potrai dire, ho raggiunto il mio obiettivo, sì o no. Ma se tu hai solo l'obiettivo, non so come dire, avanzerai nelle giornate solo per arrivare lì, non associerai le sensazioni del corpo, non riuscirai a sentire come ti senti, non riuscirai neanche a capire se mentre avanzi magari questo obiettivo è cambiato, magari di entrare in quella taglia di pantaloni non te ne frega più niente, magari di quella promozione non ti interessa perché hai scoperto di voler licenziarti, aprire la partita IVA e andare a fare grafiche per fumettisti, non lo so, ho sparato una cosa a caso. Cioè, se non hai un'intenzione affiancata a questo obiettivo, potresti perderti nel bisogno dell'ego di arrivare là solo perché per principio 6 mesi prima l'avevi detto. Quindi se voglio trovare una routine di movimento costante e sostenibile, posso affiancare una intenzione, magari quella di ascoltarmi ogni risveglio e sentire di cosa ha bisogno il mio corpo fisico, il mio corpo energetico, il mio corpo mentale, oppure di scegliere un'attività ogni giorno che mi porti ad una vibrazione di felicità e di gioia, perché magari non ho mai sentito questa cosa qua e magari allora significa allenarsi mettendo la musica, oppure andare a correre o a camminare con un'amica, oppure nel caso di cambiare lavoro l'intenzione potrebbe essere: voglio riconoscere il mio valore ogni giorno e far sì che le mie qualità, i miei talenti e il mio tempo venga onorato anche economicamente. E quindi davanti a una proposta di lavoro svalutante, che sì ti permetterebbe di cambiare lavoro, ma non riconosce il tuo valore, puoi dire no. Oppure puoi autorizzarti a fare una controproposta. O magari puoi aspettare il lavoro giusto per te e intanto seminare paletti dove sei ora e dire ok, io non sono più disposta a fare questo e questo per questo lavoro. Tanto te ne vuoi già andare, tanto sai già che vuoi cambiare. Magari già solo facendo così il posto di lavoro cambia e ti risponde in un modo diverso. Oppure nel caso, l'ultimo caso, quella della ricomposizione corporea, che è valutabile e misurabile, potresti affiancare a un percorso di allenamento, a un percorso di movimento consapevole, a un percorso con un nutrizionista che ti permetta di arrivare a quegli obiettivi, potresti affiancare un'intenzione, per esempio, inizio oggi ad amare il mio corpo così com'è e nutro il mio corpo con ogni scelta consapevole. Il che ti porterà sia a cambiare il tuo corpo, ma prima ancora a cambiare le parole con cui ti riferisci all'involucro della tua anima. Tu sei il tuo corpo. Ecco, le intenzioni, oltre a riconnetterci alla nostra verità, al nostro desiderio più profondo, ci parlano anche di quel contatto perduto con il mondo emotivo, con il nostro inconscio, con ciò che spesso non ci autorizziamo a desiderare, perché spesso risuona o troppo filosofico e astratto, ma veramente fa la differenza nella nostra vita. Cioè, iniziamo a partire, noi passiamo tutto il giorno con noi stessi e viviamo costantemente nella mente. Torniamo nel corpo, torniamo a incarnare il corpo. E ora quindi ti voglio chiedere, riesci a individuare il tuo obiettivo qui e ora, per questa fine dell'anno? Se stai ascoltando questo episodio a fine ottobre, da qui a dicembre, qual è il tuo obiettivo? Oppure a marzo, oppure a giugno, oppure tra 12 mesi? E sai quali sono le intenzioni o l'intenzione che sostiene questo cammino verso l'obiettivo? Qual è il desiderio più profondo della tua anima? Come ti vuoi sentire? Io sono gioia, io sto nella leggerezza, io sto nel lasciare andare il controllo e fidarmi della vita, mi lascio andare nel flusso della corrente consapevole che se sono in fiducia tutto arriverà. Ecco, una cosa vorrei dirti: non è detto che se ti dai un obiettivo con scadenza 6 mesi, se durante questi 6 mesi le cose cambiano e tu cambi, tu non possa lasciare andare quell'obiettivo e scriverne un altro. Come ti ho detto prima, tu cambi. Spesso pensiamo di tradire qualcuno se decidiamo che quella cosa non ci risuona più, temiamo il giudizio degli altri, temiamo che di risultare quel tipo di persona che getta la spugna. Ma sì, volevi non so, faccio esempi, volevi dimagrire, volevi fare quell'allenamento, volevi riuscire a farla verticale, volevi riuscire ad avere quella promozione, adesso non lo vuoi più, dai, sei una che non sa tener duro. Magari non vuoi essere quella che sa tener duro, e magari a te piace finalmente aver trovato la dimensione in cui ti permetti di essere chi sei. In passato mi è capitato più volte di darmi obiettivi lavorativi e poi di cambiare completamente la visione. Perché, piccola verità, le piccole verità emergono mentre camminiamo e il quadro di insieme poi non è più lo stesso. Sicuramente intenzioni e obiettivi per le donne si chiariscono e diventano chiari come insight nascono da dentro nella fase luteale o nella fase di luna nuova. Ma poi il seminare e il coltivare questi obiettivi avviene nei cicli successivi. Quindi se senti confusione, se non sai rispondere a questa domanda, chiediti in quale fase del ciclo sei. Siamo, per esempio, se lo ascolti oggi, siamo in luna crescente, quindi aspetta la luna calante. Ma se soprattutto sei nella fase, non so, follicolare, di fase ovulatoria o fase mestruale, attendi il prossimo ciclo, attendi la fase luteale e lascia andare tutto quello che non risuona più per delineare intenzioni ed obiettivi. Avere un'intenzione che vada al di là del raggiungimento del risultato in un ambito è qualcosa di prezioso. Se desidero vivere la mia vita nella contentezza, nella presenza, nel sentire il mio corpo, questo è un reminder costante che ho, che mi aiuta a mantenere alta quella motivazione, non perché qualcuno mi dice wow come sei brava, stai riuscendo benissimo a fare questa cosa, hai avuto quella promozione, hai avuto quel riconoscimento dal capo, no, riesco a sentire io chiaro il perché sto facendo questa cosa. E ora ti lascio 3 spunti prima di salutarti. Se desideri trovare il tuo obiettivo, la tua intenzione e fatichi ora a farlo, ti invito a creare spazio e rallentare. Se tutto va troppo veloce, noi resteremo in quel caos e non riusciremo a fermarci a chiederci mi va bene così? Questo è quello che risuona con me? È il massimo che posso volere dalla mia vita? Mi sta ancora bene? Mi risuona? Magari 5 anni fa era giusto per te. 5 anni fa magari invece avresti voluto cambiare lavoro e non l'hai fatto perché chi ha tempo di pensarci, quindi non ti sei più aperta a quella possibilità. Magari invece ora è il momento di togliere quella patina di apatia e iniziare a lanciarti in un nuovo inizio. Il secondo punto è riconosci quando la voce è tua o quando è di qualcun altro. Il voto di laurea, quei 30 gli esami, il bisogno di essere sul podio, erano tutti tentativi per me di farmi vedere da qualcuno della mia famiglia, di essere riconosciuta, di avere valore. Non avevano davvero a che fare con me, ma questo l'ho capito dopo. Se lo avessi capito prima, avrei continuato a gareggiare? Sì, certo, ma l'avrei fatto con una zavorra da 100 kg in meno sulle spalle, una zavorra che provocava tantissima fatica psicofisica. Quindi prova quando vuoi formulare intenti e obiettivi a chiederti risuonano con me o risuonano con qualcun altro? Per chi lo sto facendo? Lo sto facendo per me? La mia motivazione è intrinseca o deriva da fuori? Ho bisogno di farmi vedere, di sentirmi dire che sono brava? Allora fai un altro tipo di lavoro prima di scegliere quell'obiettivo per vero. E ultimo, sogna in grande. Per esperienza facciamo fatica a sognare in grande, ad avere una visione che vadano oltre l'ordinario. Veniamo cresciuti al sicuro e con l'invito a non farci notare, dai, non fare casino, non farti notare, non fare quello diverso dal gruppo. E questo crescendo ci porta inevitabilmente a restare nell'ombra degli altri, nell'ombra di noi stessi. Chiudi gli occhi e chiediti se dovessi sognare in grande, cosa vorresti? Cosa vorresti per la tua vita? E anche se ora la distanza che separa te e questo sogno in grande è tantissima, sono tantissimi anni, è un corso di laurea, è uno stravolgimento di vita, è un cambiamento di città, ok, parti dal breve termine. Da qui a 6 mesi per raggiungere quel grande obiettivo, cosa devi fare? Cosa vuoi? Qual è l'obiettivo piccolo per arrivare poi al sogno in grande? E se senti che il tuo obiettivo riguarda anche la presa di cura del tuo corpo, la connessione col tuo sistema mente, corpo e anima, il miglioramento della tua performance sportiva, delle tue abilità, ti ricordo che trovi online la mia ultima guida, il mio ultimo ebook per imparare a muoverti in modo consapevole. Una guida in cui insieme, con tantissime domande che ti faccio, andiamo a trovare le risposte per quella che può essere oggi la tua routine sostenibile per la vita che hai, se pensi di non aver tempo, se pensi che muoverti non faccia per te, perché ricordati che non c'è benessere reale se il corpo non si muove, se il corpo ristagna. E magari non hai tempo ora, ma lo costruiamo insieme. Magari ora ti fa schifo muoverti, costruiamo insieme qualcosa che ti faccia sentire bene, perché il movimento del corpo permette di entrare in contatto con le tue intenzioni dell'anima, con la tua anima più profonda e con la tua vera natura. Ti lascio il link in descrizione se ti interessa. Così puoi venire a scoprire di più di questa proposta che ha aiutato già tantissime donne in questi mesi da quando l'ho lanciata a metà settembre fino ad oggi. Perché, come dire, pensiamo sempre di dover aspettare l'anno nuovo. In realtà sì, gli inizi aiutano, ma anche settimana prossima c'è un inizio, che è un inizio del mese, e poi c'è un inizio della settimana, e poi c'è un inizio del giorno, davvero qualcosa di rivoluzionario. Ancora troppe persone vivono l'allenamento a compartimenti spartani, cioè o si allenano o non si muovono, o fanno quell'ora in palestra oppure lasciano il corpo in mobile per settimane. Ecco, col mio metodo, in realtà col mio progetto, col mio intento di lavoro, portiamo il movimento nella tua quotidianità in modo sostenibile affinché sia davvero qualcosa che hai sempre a portata di mano, anche se non vai in palestra, anche se sei nella fase mestruale, anche se sei stanca. Il movimento non è solo del corpo, ma è un movimento di corpo, mente, anima e spirito. Ecco, questo penso che sia tutto quello che volevo dirti su questo tema e vorrei sapere se ti risuona, quindi se hai voglia fammelo sapere, ti leggo su Instagram e ti ricordo che il miglior modo per sostenere questo progetto è lasciare una recensione. Se mi ascolti su Apple Podcast puoi scriverla scritta, oppure se mi ascolti da Spotify lascia un voto con una stellina, 5 stelline ovviamente se ti è piaciuto, una stellina se non hai gradito il contenuto, ma spero che se anche lasci una recensione negativa tu abbia voglia di condividere con me. Un'ultima cosa, ultimamente mi dite in tantissimi che questo podcast è troppo veloce, che dovrei parlare piano. La verità è che io sono così. E se io mi forzassi di parlare più piano, se mi forzassi di fluire ad un ritmo più lento di quello a cui fluiscono i miei pensieri, porterei fuori una verità un po' fuorviante, porterei fuori una verità. A volte voi mi dite adoro il contenuto, ananche se è veloce, piuttosto lo ascolto due volte ma non cambiare. E io apprezzo di più questo feedback che deriva da una comprensione di chi sono io e di un rispetto di chi sono io e della mia qualità, che è per esempio una fase oratoria molto veloce, che può non risuonare con te. E allora sono certo che troverai tantissimi contenuti online che siano a un ritmo anche di parola più consono con te. Ma se mi lasci una recensione, se mi lasci una recensione negativa, abbi sempre a cuore il fatto che dall'altra parte c'è una persona che produce questi contenuti completamente in modo gratuito per te. E non è scontato, anche se spesso ce lo dimentichiamo. E quindi se dopo aver lasciato una recensione con 5 stelline, se ti è piaciuta e voglia anche di condividere questa puntata con una persona a te cara, che magari ha bisogno di trovare un'intenzione o un obiettivo in questo momento, o di entrare più in profondità in contatto con se stesso, puoi condividerlo tramite link, via WhatsApp, iMessage, via mail, oppure direttamente sui tuoi canali social. Aspettando di leggere le tue condivisioni, ciò che ti è risuonato e sperando di averti fatto buona compagnia, io ti auguro una giornata piena di luce e uno splendido weekend. Ci sentiamo presto. Ciao!